stavamo, diciamo, analizzando gli argomenti che solitamente vengono usati a volte a sproposito per svalutare i Vangeli apocrifi. E abbiamo visto il problema della datazione, quello della dipendenza dai Vangeli canonici, e adesso vediamo, diciamo, l'argomento ideologico, cioè il fatto che alcuni Vangeli, essendo di carattere gnostico, per il solo fatto di essere di carattere gnostico, non meriterebbero attenzione per quanto riguarda la ricerca sul Gesù storico o comunque l'indagine storica sulle origini del cristianesimo. Allora, anche per quanto riguarda l'argomento del carattere gnostico di diversi Vangeli apocrifi, occorre evitare posizioni estreme. Sarebbe imprudente pensare sia che si tratti di un fattore che pregiudica irrimediabilmente l'utilizzabilità di un testo come fonte per l'indagine sul Gesù storico e in genere sulla storia delle origini, sia che si tratti di un fattore tutto sommato irrilevante, senza contare il fatto che spesso risulta problematico decidere se un testo vada assegnato all'ognosticismo o meno, perché i confini di questo fenomeno sono spesso sfuggenti, come la questione dell'origine dell'ognosticismo. Da un lato non c'è dubbio che le dottrine di tipo gnostico, come in genere ogni sistema di pensiero che svaluta la dimensione cosmica e materiale, implichino un disinteresse per la storia, il che può anche comportare una certa maggiore disinvoltura nel modificare il materiale tradizionale alla luce delle proprie convinzioni e miti. Dall'altro lato, l'accertamento di un eventuale orientamento gnostico dell'opera non può costituire un a priori per mettere senz'altro da parte quella fonte. Non si può escludere, senza uno sforzo di verifica, che il testo conservi una tradizione antica. Né si deve dimenticare che anche i Vangeli canonici, e in particolare Giovanni, hanno forti convinzioni teologiche che hanno condizionato il modo di trattare il materiale tradizionale. Cioè anche Giovanni ha un'elaborazione teologica molto, diciamo, strutturata, per cui, diciamo, questo discorso eventualmente non è da riservare soltanto agli apocrifi perché sono apocrifi. È naturalmente una valutazione che va, come dire, fatta per ogni Vangelo a seconda delle sue caratteristiche, che sia canonico o apocrifo. Per evidenziare concretamente la natura problematica dei tre argomenti testé esaminati, ricordo ad un esempio tratto dal Vangelo di Tommaso, un testo che nella versione greca originale la maggior parte degli studiosi reputa scritto nel II secolo e ritiene caratterizzato da una forma di dualismo di tipo gnostico. Inoltre, circa i 2/3 dei detti di cui è composto presentano paralleli più o meno stretti con i sinottici. Quindi l'esempio che adesso vado a fare, diciamo, è significativo perché ci consente di testare in qualche modo la pertinenza di quei tre argomenti che in genere vengono usati per squalificare gli apocrifi. L'esempio riguarda la parabola del banchetto e degli invitati che non vi partecipano, riportata nell'Ogion 64 e presente anche nella fonte Q. Nel Vangelo di Matteo, chi allestisce il banchetto è un re, il quale invia due gruppi di servi in due momenti differenti per portare il suo invito. In Luca e Tommaso, invece, che sembrano su questo aspetto preservare la forma originaria, il padrone di casa è un privato e il servo è uno solo. Matteo evidentemente vuole conferire solennità alla scena per veicolare un importante messaggio teologico alla sua comunità. I due gruppi di servi, che nella versione matteana vengono anche maltrattati e uccisi, rappresentano probabilmente i profeti antichi e i primi missionari cristiani, i quali subirono morte e maltrattamenti dai primi destinatari della chiamata, ovvero i responsabili del popolo ebraico. Il Vangelo di Luca, dal canto suo, presenta come elemento peculiare due distinte iniziative del padrone di casa, miranti a riempire la sala del banchetto dopo che i primi invitati hanno declinato l'invito. La prima di queste iniziative ha per destinatari quanti si trovano per le strade e le piazze della città, la seconda quanti si trovano fuori città. Due iniziative che sembrano alludere rispettivamente alla missione tra gli emarginati nel popolo di Israele e quella rivolta ai pagani. Entrambi i Vangeli canonici presentano dunque vistosi elementi allegorici che in Tommaso sono assenti. La struttura della parabola in Tommaso è più essenziale, con un padrone di casa che invia un unico servo, il quale, dopo il rifiuto dei primi invitati, riceve l'ordine di uscire per le strade e portare quelli che vi troverà perché facciano festa. Questa maggiore semplicità, a giudizio della gran parte degli studiosi, è indice di maggiore antichità. Il metodo della cosiddetta storia delle forme ha messo in evidenza come una delle costanti del processo di trasmissione delle parole di Gesù consista nello sviluppo da forme semplici a forme più elaborate. È dunque Tommaso che sembra preservare la versione più risalente della parabola. Occorrono però due precisazioni. La prima riguarda il fatto che anche la versione di Tommaso, sebbene più vicina alla probabile forma originaria, presenta degli adattamenti e delle modifiche. Infatti, rispecchiando la tendenza redazionale propria di questo Vangelo, gli invitati, che tra l'altro sono passati da 3 a 4, oppongono tutti delle giustificazioni economiche e il Logion si chiude in modo conforme con una massima di condanna della ricchezza. I compratori e i mercanti non entreranno nei luoghi di mio padre. Questa è la citazione. La seconda precisazione consiste nel fatto che non tutti gli studiosi convengono sulla priorità della versione tommasiana e sulla sua indipendenza dai Vangeli canonici. Maier, ad esempio, che ha condotto un'analisi accurata di questo Vangelo, sottolinea che non sempre nel processo di trasmissione le tradizioni si sviluppano passando da una forma semplice a una forma più complessa. A volte accade l'inverso. Ad esempio, Matteo abbrevia frequentemente i racconti marciani dei miracoli. Inoltre, in Tommaso potrebbe aver giocato un ruolo proprio il carattere esoterico e l'orientamento di tipo gnostico. L'autore, in altri termini, avrebbe eliminato intenzionalmente tutti gli elementi esplicativi della tradizione per rendere l'interpretazione meno immediata e piana. Si tratta di un'ipotesi ben argomentata che non mi sento di escludere, ma bisogna riconoscere che per quella che è la dinamica ordinaria del processo di trasmissione, ben individuata dalla scuola della storia delle forme, l'interpretazione maggioritaria sopraesposta risulta un po' più convincente, però sinceramente le obiezioni che pone Meyer sono obiezioni molto serie, quindi non si può essere così superficiali nell'accettare l'una o l'altra ipotesi, però insomma è bene tenerle tutte e due presenti. Chiudo questa parte metodologica con due esempi volti a dimostrare come, in realtà ne presenterò uno solo perché insomma per abbreviare anche un po' i tempi, i fini della ricerca sul Gesù storico, i Vangeli apocrifi possano essere impiegati con qualche profitto applicando in particolare i due criteri di storicità. Il primo è il criterio della coerenza, in base al quale sono considerati probabilmente autentici i detti o le azioni conformi all'ambiente o all'epoca di Gesù e coerenti con il suo insegnamento, con la sua prassi e in generale con la sua immagine. Si tratta ovviamente di un criterio che interviene dopo che una certa quantità di materiale storico è stata isolata, in forza di altri criteri, come quello della duplice dissomiglianza. Il secondo criterio è quello delle attestazioni multiple, per il quale si considera probabilmente autentico ciò che è attestato in più rami indipendenti della tradizione. Ovviamente, come tutti i criteri di storicità, preso da solo, anch'esso mostra i suoi limiti. Infatti, come si è visto, non è sempre facile dimostrare che testi paralleli siano indipendenti. Inoltre, il fatto che una parola o un episodio ricorra in più fonti indipendenti non è garanzia di storicità, in quanto rimane possibile che l'Ogion o l'episodio in questione sia stato inventato, sia stato riferito a Gesù in una fase molto antica. In ogni caso, questo criterio, congiuntamente con altri, può rivelarsi prezioso. Entrambi gli esempi che ho scelto permettono a livelli diversi l'applicazione dei due criteri di storicità illustrati. Il primo esempio è tratto dal Vangelo secondo Tommaso, e certamente da questo punto di vista è quello che offre più materiale di riflessione. Si tratta dell'Ogion 82 che recita: Gesù ha detto, chi è vicino a me è vicino al fuoco e chi è lontano da me è lontano dal regno. Il tema del regno è un tema che si ritrova, come è noto, in tutti i principali rami della tradizione su Gesù: Marco, Q, Paolo, il materiale proprio di Matteo, il materiale proprio di Luca, il Vangelo secondo gli ebrei, e costituiva senza dubbio il cardine della predicazione di Gesù. Al contempo, nella sua formulazione, nella sua precisa formulazione, il detto, che pure è citato da Origine, Didimo il cieco, Efrem il Siro, e ricorre nel Vangelo del Salvatore in copto, tuttavia questo detto non ha paralleli nel Nuovo Testamento. È coerente però con lo stile autentico della predicazione di Gesù e ne riproduce un motivo tipico, quello secondo cui egli è il segno dell'avvento imminente del regno di Dio, per cui l'atteggiamento che si assume verso di lui decide della salvezza. Anche il motivo del fuoco, d'impronta apocalittica, è talora associato a Gesù nei Vangeli canonici. Ad esempio, la duplice tradizione fa dire al Battista, in riferimento al Gesù, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E Luca 12,49, che appartiene al materiale specifico del terzo Vangelo, ma che ha un parallelo nell'Ogion 10 del Vangelo di Tommaso, recita: sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già divampato. Dunque ci sono buone probabilità che l'Ogion 83 sia un detto autentico e comunque suona conferma di alcuni aspetti caratterizzanti del ritratto sinottico di Gesù. Tra l'altro questo è uno, mi sembra, dei due soli detti del Vangelo di Tommaso che Joachim Jeremias accettava come probabilmente autentici nel suo studio sugli agrafa di Gesù. Allora salto l'altro esempio e passo invece a l'ultima sezione, che ci consente così di avere una visione un po' più organica di tre Vangeli apocrifi che sono stati più volte tirati in ballo come documenti fondamentali per la ricerca sul Gesù storico. E sono il Vangelo di Tommaso, il Vangelo segreto di Marco e il Vangelo di Pietro, che abbiamo tra l'altro più volte evocato. Allora, comincio dal Vangelo di Tommaso. Il Vangelo secondo Tommaso è una delle opere della cosiddetta biblioteca gnostica di Nag Hammadi, scoperta casualmente nel 45. Si tratta, per l'esattezza, del secondo scritto del secondo trattato ivi contenuto. L'opera, quanto al genere letterario, è una collezione di parole di Gesù, simile alla Fonte Q, ipotizzata dagli studiosi e accostabile alle raccolte di sentenze proprie della tradizione sapienziale ebraica, come il proverbio Bensira. Consta di 114 detti, senza cornice narrativa, attribuiti a Gesù. A stare al dettato del testo, a metterli per iscritto sarebbe stato Didimo Giuda Tommaso, da identificarsi con l'apostolo di Gesù, cui il Vangelo di Giovanni conferisce un certo risalto. Il codice data paleograficamente al IV secolo. La scoperta ha consentito di identificare come appartenenti alla stessa opera alcuni frammenti greci databili intorno al III secolo e trovati ad Ossirinco negli anni a cavallo tra l'800 e il 900. Non pare tuttavia che il testo copto sia la traduzione diretta del testo greco attestato dai frammenti, che sembrano piuttosto rimandare a una recensione diversa del Vangelo di Tommaso. La lingua originaria si ritiene comunque che fosse il greco, oppure, data la presenza di non pochi semitismi, il siriaco o l'aramaico. Si tratta di un testo animatamente discusso tra gli studiosi, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i Vangeli canonici e soprattutto con i sinottici. Come ho detto, dei 114 detti, infatti, circa i due terzi hanno paralleli più o meno stretti nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, mentre un terzo sono logia propri di Tommaso, che non hanno dunque paralleli. Il problema che a questo riguardo si pone, su cui ci si divide, è se, per quanto attiene al materiale parallelo, il Vangelo secondo Tommaso dipenda o meno dai sinottici. Detto in altri termini, ci si chiede se Tommaso sia una fonte indipendente e primaria dei detti di Gesù, opinione che oggi si sta imponendo, o se invece abbia un carattere secondario e testimoni una fase tardiva della tradizione, come si è a lungo pensato e come a tutt'oggi ritengono alcuni studiosi. Dico subito che non è facile decidere in via definitiva tra le due alternative, in quanto entrambe hanno buone ragioni dalla loro parte. Qui mi limito a riportare i principali argomenti delle due tesi contrapposte e poi ognuno tirerà le sue conclusioni. Allora, a favore dell'indipendenza militano i seguenti argomenti principali. Il primo: il Vangelo di Tommaso è rappresentativo del genere letterario delle collezioni di Loggia, in cui viene tramandato il primo materiale su Gesù, come testimoniato dalla fonte Q. Si tratta di un genere letterario che dopo il 150 d.C. sparisce, assorbito da generi più complessi come quello dialogico. Non si può escludere allora che il Vangelo di Tommaso tragga origine da un'antica raccolta di detti di Gesù risalente forse anche al primo secolo. Secondo argomento, diciamo, pro indipendenza. Un secondo argomento riguarda l'ordine dei detti, che nel Vangelo di Tommaso è del tutto diverso da quello dei sinottici. Anzi, ad oggi non si è individuato nella collezione tommasiana alcun criterio ordinativo forte in grado di spiegare la disposizione della maggior parte del materiale. Solo piccoli gruppi di detti appaiono legati da parole gancio o da motivi tematici comuni. Sembra poco credibile che Tommaso estrapoli dai sinottici dei detti ordinati in un certo modo entro una cornice narrativa per poi disporli senza nessun ordine preciso. Un terzo argomento riguarda il fatto che diversi logia, soprattutto le parabole, questo l'abbiamo già trattato prima, ma presentano nel Vangelo di Tommaso una forma più scarna e meno elaborata di quella dei paralleli sinottici, il che, come abbiamo visto prima, secondo i principi metodologici della scuola delle forme, è generalmente indice di maggiore antichità, dal momento che la tradizione normalmente si sviluppa procedendo da forme semplici verso forme più complesse. Di fatto, diverse parabole di Tommaso mostrano sorprendentemente una forma esse simile a quella che i critici delle forme avevano ipotizzato come forma primitiva prima ancora che il nostro apocrifo venisse scoperto. Non so se è chiaro. A questi argomenti i fautori della dipendenza di Tommaso dai sinottici rispondono con le seguenti osservazioni. Prima osservazione. Quando si vaglia la possibilità della dipendenza di un Vangelo dall'altro, occorre prendere in considerazione non solo la dipendenza diretta, ma anche quella indiretta. Detto in altri termini, Tommaso potrebbe aver desunto il materiale in comune con i sinottici, non dalla lettura diretta di questi ultimi, ma dalla predicazione, dalla catechesi, da armonie evangeliche a loro volta dipendenti dai sinottici. I paralleli tommasiani potrebbero derivare anche da citazioni a memoria dei sinottici e questo spiegherebbe molte delle diversità nel materiale comune, che dunque non sarebbero indice di indipendenza, ma semplicemente una dipendenza non diretta dai sinottici, ma mediata da fonti intermedie, cioè da testi orali, diciamo, o scritti, che sarebbero uno sviluppo della stessa tradizione poi confluita nei sinottici.
Sembra un po' debole questa come...
Poi valutate voi. Allora, secondo argomento. Il carattere meno elaborato di loghi e parabole tommasiane rispetto ai sinottici non è un argomento probante a favore dell'indipendenza di Tommaso, ciò per vari motivi. Innanzitutto perché la tradizione non procede sempre in modo meccanico e lineare dal semplice al complesso. A volte accade il contrario, come mostra talora la redazione matteana rispetto al materiale marciano. In secondo luogo, il carattere esoterico del Vangelo di Tommaso potrebbe aver giocato un ruolo nella semplificazione. Il Vangelo comincia infatti col seguente logion. Questi sono i detti segreti che Gesù il vivente ha pronunciato. Chiunque trova l'interpretazione di questi detti non gusterà la morte. Se Tommaso presenta i detti come un enigma da sciogliere da parte dei lettori, allora il redattore potrebbe aver avuto buone ragioni per disfare ciò che i quattro evangelisti avevano fatto al fine di chiarire il messaggio di Gesù con ampliamenti, allegorie, applicazioni attualizzanti e simili. In terzo luogo occorre considerare la possibilità che l'orientamento gnostico, se accertato, dunque tendenzialmente astorico, cioè indifferente al dato della storia del redattore tommasiano, abbia indotto quest'ultimo ad eliminare dalla tradizione sinottica i riferimenti alla storia della salvezza e in genere a tutto ciò che non si accordava con la propria visione teologica, determinando una certa scarnificazione del materiale tradizionale. Terza, diciamo, controargomento dei difensori della dipendenza di Tommaso dei sinottici. È significativo che Tommaso, secondo me questo è il più forte dei tre, è significativo che Tommaso presenti paralleli rispetto a tutti i filoni della tradizione presente nei sinottici. Q, la triplice tradizione, il materiale proprio di Matteo e quello proprio di Luca. Inoltre ci sarebbero anche possibili paralleli con il Vangelo di Giovanni, che però non sono condivisi da tutti, diciamo questo è più controverso. A ciò si aggiunga che diversi studiosi trovano nei paralleli di Tommaso ai sinottici tracce, a dire il vero sporadiche e non sempre incontestabili, della redazione lucana e matteana. Un dato che in realtà i fautori della tesi dell'indipendenza tendono a spiegare con l'ipotesi di contaminazioni intervenute nella trasmissione del testo di Tommaso ad opera di copisti e traduttori. Contaminazioni che però, si può obiettare, sono a loro volta congetturali e per nulla facili da provare. Comunque, chi sostiene la dipendenza di Tommaso dai Vangeli canonici sottolinea la difficoltà di concepire l'esistenza di un'antica fonte cristiana che integrasse in qualche modo tutti i principali filoni della tradizione che poi sarebbero confluiti nei Vangeli canonici, e ritengono sia molto più semplice ipotizzare che Tommaso abbia operato una conflazione dei Vangeli canonici o che dipenda da un'armonia di essi già esistente. Del resto, questo tipo di armonia evangelica era piuttosto comune nel secondo secolo. Il Diatessaron di Taziano ne è l'esempio più noto, e infatti non manca qualche autore che fa dipendere il Vangelo di Tommaso proprio dal Diatessaron di Taziano, così Nicolas Perrin, tra l'altro un volumetto che è stato tradotto per la Quediniana. Segnalo poi anche la posizione di alcuni difensori, diciamo un po' più moderati, del valore storico di Tommaso, che sono disposti a riconoscere la dipendenza di Tommaso dai sinottici in relazione ad alcuni, pochi in verità, detti del materiale parallelo, quelli in cui la versione tommasiana recherebbe tracce della redazione di Matteo e Luca, ma sottolineano, e qua mi pare giustamente, che non si dovrebbe estendere automaticamente questa conclusione al resto del materiale che non presenta quelle tracce. E fanno notare, rimane comunque oltre un terzo dell'opera che non ha alcun parallelo con i Vangeli canonici e che andrebbe valutato senza pregiudizi, anche se si può osservare, di contro, si tratta proprio di quella parte del Vangelo di Tommaso in cui si riscontra più spesso un'impronta speculativa che non pochi definiscono di tipo gnostico. Come vedete, la questione è molto complicata. E un'altra questione controversa è proprio quella dell'orientamento della matrice ideologica di questo Vangelo. C'è chi la risolve guardando a certi ambienti del misticismo giudaico-ellenistico, chi all'incretismo siriaco e chi appunto all'ognosticismo. Quest'ultima ipotesi è stata a lungo dominante ancora oggi ai suoi sostenitori. A mio modesto avviso si avvale di buoni argomenti, sebbene occorre riconoscere che quello di Tommaso è eventualmente un ognosticismo non pienamente sviluppato, comunque non del tutto esplicitato. Dell'ognosticismo in Tommaso si possono individuare alcuni elementi tipici e di sicuro molti aspetti di questo Vangelo si comprendono meglio alla luce del classico mito gnostico, leggibile sia pure in filigrana in vari punti del nostro testo apocrifo. Questo mito può essere così ricostruito. In principio gli spiriti dimoravano nel regno della luce, il regno del Padre, che è anche il principio del tutto, che corrisponde al pleroma, ecco, di altri sistemi gnostici. Attraverso una catastrofe cosmica, alcuni di questi spiriti cadono nella povertà del mondo materiale, prigionieri della carne. La caduta li ha fatti come addormentare, rendendoli dimentichi della loro origine. Il vivente Gesù, vivente come lo chiama il Vangelo di Tommaso, viene nel mondo senza davvero incarnarsi, per risvegliare quegli spiriti addormentati e rammentare loro da dove provengono. La salvezza avviene solo attraverso la rivelazione veicolata dalle parole di Gesù, e dunque senza né croce né resurrezione, che nel Vangelo sono passate completamente sotto silenzio. La rivelazione, accessibile solo a coloro che colgono il senso di posto dei detti di Gesù, risveglia la vera conoscenza, e in questa conoscenza, che è consapevolezza profonda di sé e della propria origine, consiste la salvezza. Gli uomini spirituali possono dunque, sin da subito, attingere alla salvezza senza attenderla per il futuro. Quella di Tommaso è perciò un'escatologia pienamente realizzata. Il regno del Padre Celeste è già presente, accessibile a quanti provengono dall'alto. Così ad esempio nell'Orientale si legge: il regno è dentro di voi e fuori di voi. Quando conoscerete voi stessi, allora sarete conosciuti e comprenderete che siete i figli del Padre vivente. Se invece non conoscete voi stessi, allora siete nella povertà e voi siete la povertà. E similmente nell'Orion 110, alla domanda quando verrà il regno, Gesù risponde: non verrà dopo un'attesa, non si dirà ecco è qui, ecco è là, ma il regno del Padre è distribuito sulla terra e gli uomini non lo vedono. Ci sono anche tracce di un possibile dualismo teologico che distingue tra la divinità superiore e il Dio inferiore creatore del cosmo. È sintomatico che ad esempio il regno non venga mai definito in Tommaso come regno di Dio, anzi in genere si tende a non usare affatto il sostantivo Dio, ma semmai quello di Padre. L'unico passo del Vangelo in cui ricorre la parola Dio è nell'Orion sul tributo a Cesare, dove però il Vangelo tommasiano, introducendo nella tradizione una significativa modifica, afferma: date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio e ciò che è mio datelo a me. Quindi c'è una netta distinzione. Ora, se si considera che nel Vangelo di Tommaso Gesù si identifica fondamentalmente con Dio, questa distinzione tra ciò che deve essere dato a Dio e ciò che deve essere dato a sé la dice lunga su questo dualismo teologico, che anche se non è così, diciamo, esplicito, però si può leggere un po' tra le righe.
Questo testo adesso non lo conosco bene, però mi riferisco, dove si dice che Cristo in croce rideva, qualcosa del genere?
No, qua nella croce non si parla proprio. Forse lei fa riferimento al Vangelo di Pietro, di cui parleremo dopo, dove si dice che non che ridesse, ma che sopportasse, diciamo, la sofferenza come se non soffrisse.
Esatto,
cioè, e qua c'è il sospetto del docetismo. Esatto, però vedremo che questa deduzione, ma poi ne parliamo con il Vangelo di Pietro.
Scusi se la interrompo.
No,
ma mi sto chiedendo, dopo le argomentazioni che lei ha illustrato, sì, di questo Vangelo, qual è il contributo che può dare a un'idea della storicità? Cioè dire che non esiste, allora che Dio non è esistito, che non era un personaggio storico, non so io, perché evidentemente sono argomentazioni che non.
Cioè, allora,
non
diciamo.
Dio sulla terra, in poche parole, perciò dico. Allora, per noi storico, sì, vuol dire una relazione con
allora, se
che poi diciamo sia Dio di Dio, questo è un altro discorso, lo vedremo, ma se diciamo.
Allora io direi, distinguiamo tra due piani.
Non è
se stiamo parlando della, una cosa che parliamo della teologia del Vangelo di Tommaso, in particolare ci riferiamo alla teologia dello strato ultimo, no? Cioè della redazione di Tommaso. Altra cosa, però è qua il punto del dibattito in fondo, è se al di sotto di questo strato recensore si possono individuare degli strati più antichi che invece farebbero riferimento a tradizioni, chi lo sa, genuine, vabbè, più storiche. Questa è la proposta. Poi
uno dei nuclei del messaggio cristiano è il primo nucleo, è la passione, morte e resurrezione,
certo,
di Cristo. Quindi se non ci sta questo
allora, se avete un attimino la pazienza di attendere, vedrete che ci sono tesi, studiosi, anche studiosi molto seri, che ipotizzano che in realtà la comunità di Tommaso, chiamiamola comunità di Tommaso, ha conosciuto uno sviluppo storico con varie svolte che corrisponderebbero a fasi di composizione di questo Vangelo. E la teologia di questa, diciamo, la visione teologica di questa comunità si è poi andata modificando in un senso gnostico e in un senso, diciamo, di salvezza immanente, come possiamo dire, di escatologia realizzata. Però nel primo stato probabilmente non era così. È chiaro? Quindi adesso vediamo se, perché diciamo, io poi nella parte finale tratto un'ipotesi che anche il nostro Claudio Gianotto sposa, quella di April dei Comic, che sostiene per l'appunto questo. Va bene? Lei intravede tre fasi nella storia del processo di composizione di questo Vangelo, di cui la prima sarebbe una fase molto remota che addirittura risalirebbe alla comunità di Giacomo, quindi parliamo degli anni 50, questa è la tesi. Una tesi che però anche altri studiosi, diciamo così, condividono, cioè individuano magari poi giungendo ad altre conclusioni, però molti individuano una fase molto molto antica, poi si può discutere, però noi prendiamo atto di questo dibattito, va bene? Poi naturalmente, ripeto, ognuno poi si fa l'idea che crede. Allora, riprendiamo un attimo che ho perso un po' il filo. Allora, ecco, ovviamente questa concezione comporta anche una condanna del mondo materiale, della, quindi la teologia del Tommaso, così come lo abbiamo oggi nel Vangelo copto di Tommaso, comporta, dicevo, una visione che implica la condanna del mondo materiale, della sessualità, delle passioni, della ricchezza, e un'esaltazione per conto della vita ascetica, come traspare da tanti detti del Vangelo. Considerata nel suo complesso, la teologia del Gesù di Tommaso, come nota Kestli, porta lontani dalla fede biblica e da quello che era con ogni verosimiglianza l'orizzonte teologico del Gesù storico, per come la ricerca più avvertita può ricostruirlo. Quindi non c'è dubbio che il Vangelo copto di Tommaso, così come lo abbiamo oggi, se noi ne sapoliamo la teologia, è certo che è una teologia che ci porta lontano dalla concezione certamente ebraica, perché oggi il risultato più sicuro, no, della ricerca storica su Gesù è che Gesù fosse, diciamo, interamente dalla testa ai piedi ebreo. Poi naturalmente qua si potrebbe aprire un dibattito che cosa significa essere ebrei al tempo di Gesù, e questo è un bel problema, perché in realtà l'ebraismo aveva tante facce, tanti volti, e quindi era un universo anche quello molto composito. Vabbè, ma questo poi è un altro discorso, se non andiamo un po' troppo lontani. Allora, la datazione dell'opera è un'altra questione controversa. Ovviamente la sua soluzione dipende molto da come si risolvono il problema del rapporto con i sinottici e quello del suo orientamento teologico. Quanti reputano l'opera gnostica e dipendente dai sinottici tendono a datare il testo intorno alla metà del secondo secolo, quando lo gnosticismo conosce la sua fioritura. Quando inclinano per l'indipendenza dei sinottici, per l'indipendenza dai sinottici, e non legano Tommaso allo gnosticismo, tendono invece a una datazione più alta, che in genere corrisponde agli ultimi decenni del primo secolo. Il problema della datazione, comunque, appunto, come dicevo prima, si complica se con alcuni studiosi, secondo una teoria che si va affermando, si ipotizza un articolato processo di formazione del Vangelo di Tommaso lungo un arco cronologico piuttosto esteso. L'esponente forse principale di questo indirizzo è oggi April de Coninck, la quale, per spiegare la genesi letteraria di Tommaso, si serve del modello del Rolling Corpus, con riferimento all'immagine della palla di neve che rotolando diventa sempre più grande. Adesso in realtà non c'è nulla di nuovo in questa tesi, perché insomma, per chi ha fatto studi classici sa che quando si parlava di questione omerica già c'erano molti studiosi dell'Ottocento che pensavano qualcosa del genere, però lei lo applica alla storia, alla ricerca su Gesù storico, in particolare al Vangelo di Tommaso. Ella, attraverso la critica delle forme, questa dei Coninck, individua un nucleo originario di detti di Gesù che hanno paralleli nei sinottici e che sarebbero stati organizzati in cinque discorsi. Ecco, una delle cose più interessanti, devo dire, di questa ipotesi è che questa dei Coninck, una volta isolato sulla base di una analisi formale un nucleo di detti originari, lei trova anche una chiave ordinativa di quel materiale. Tommaso, così come lo abbiamo adesso, non presenta un criterio di ordine evidente, sembrano detti messi così un po' alla rinfusa, al massimo qualche detto è legato l'uno all'altro da parole gancio o qualche motivo tematico, ma niente di più. Invece Il risultato interessante di questa proposta della Reconi, che questo è uno dei motivi per cui poi ha avuto un certo successo, è che lei, una volta individuato questo materiale, riesce a trovare una coerenza all'interno di questo materiale, addirittura individua 5 discorsi. De Konig individua la comunità gerosolimitana di Giacomo degli anni 50 del primo secolo come l'ambiente in cui si sarebbe formato questo primo nucleo del Vangelo di Tommaso. Tale nucleo si sarebbe successivamente accresciuto sotto la pressione, e qua spiego meglio quello che dicevo prima, di alcuni fattori di crisi, per rispondere ai quali la comunità avrebbe elaborato nuovi detti o modificato quelli già esistenti. In particolare, nel periodo che va dal 60 al 100, la frustrazione dell'attesa dell'evento escatologico avrebbe in una prima fase spostato l'orientamento della comunità verso un'escatologia realizzata e poi, in una fase ulteriore, avrebbe favorito lo svilupparsi di una concezione completamente immanente del regno, secondo la quale, attraverso l'ascesi e l'esperienza mistica, il credente avrebbe potuto ritrovare su questa terra lo stato paradisiaco anteriore alla trasgressione di Adamo ed Eva. La rinuncia alla sessualità sarebbe vista anche come la ricostituzione dell'uomo originario e non sarebbe stato, diciamo, distinto in maschio e femmina. Ecco. Naturalmente una visione di tipo mistico, poi non so se il professore vuole intervenire su questo tema, magari eccoci, illuminerà un po' sul retroterra giudaico di questa concezione. Concludo sul Vangelo di Tommaso osservando che questa tesi della De Konig, che trova non pochi consensi anche in Italia, pensavo a Gianotto, propone un'interpretazione del processo di formazione del Vangelo di Tommaso per certi versi simile ma anche antitetica a quella di Crossan, che come si è detto, Crossan, basandosi su una diversa ipotesi di stratificazione di questo Vangelo e della fonte Q, giunge all'immagine di un Gesù sapienziale e non apocalittico. Un'immagine, vorrei sottolineare, particolarmente problematica, sia perché urta contro i risultati più attendibili e maggioritari della ricerca attuale sul Gesù storico, sia perché si scontra con la difficoltà di immaginare una apocalitticizzazione successiva di un materiale originariamente sapienziale, nonostante il fallimento delle rivolte giudaiche animate da speranze apocalittiche. Più verosimile invece l'ipotesi contraria, cioè che la prospettiva apocalittica originaria sia stata modificata alla luce della mancata parusia e della sconfessione di un'attesa escatologica imminente, anche a seguito della fallita rivolta giudaica contro Roma. Chiudo con questo su Tommaso. Passiamo invece al Vangelo segreto di Marco, che è veramente molto interessante per varie ragioni. Non ultima perché ci fa riflettere su quanto il tema degli apocrifi abbia poi sollecitato speculazioni di ogni tipo. E poi anche perché è un vero e proprio giallo, vediamo, che si colora veramente di aspetti interessanti. Tant'è che uno degli ultimi libri sull'argomento è di un criminologo americano, che ha fatto uno studio molto serio, poi ovviamente diciamo è stato poi controbattuto da uno studio successivo di un altro autore, ma comunque uno studio molto serio dove arrivava poi a certe conclusioni che vi dirò a breve, non vi voglio...
Infatti l'ho letto, Cristo alieno, insomma, mi sembra...
No, non quello Cristo alieno, questa è un'altra cosa ancora.
Ma siamo per dire lì,
No, forse peggio, però, se è il Vangelo segreto di Marco, aspettiamo, il segreto. Allora, questo Vangelo fu scoperto nel 1958 nel monastero di Mar Saba, non lontano da Gerusalemme, dallo studioso americano Morton Smith. Lo studioso tra l'altro molto quotato, cioè che dal punto di vista accademico ha veramente, diciamo, un pedigree, veramente da alzarsi in piedi. Nella biblioteca monastica egli trovò una lettera di Clemente di Alessandria, inedita. Tra l'altro l'unica lettera di Clemente a noi pervenuta. Cioè noi sappiamo che Clemente Alessandrino aveva scritto delle lettere, ma di lettere non c'erano mai, diciamo, non ne abbiamo. Morton Smith trova l'unica lettera di Clemente di Alessandria in questo monastero. sta scritta questa lettera da un amanuense del XVIII secolo alla fine, nella parte finale di un'edizione seicentesca delle lettere di Ignazio di Antiochia. Cioè lui ha trovato un volume delle lettere di Ignazio di Antiochia e sul retro, nelle pagine diciamo bianche finali, scritta a mano questa lettera di Clemente Alessandrino. Nell'epistola clementina Smith trovò citati due passi del nostro Vangelo, cioè quale Vangelo? Quello segreto di Marco, diciamo. Egli fece delle riproduzioni fotografiche del testo e dopo vari anni, nel 1973, lui lo scopre nel 58 e però lo pubblica la sua scoperta nel 73, dopo 15 anni, pubblicò la sua scoperta destando non poco clamore. Il testo originale della lettera sfortunatamente di lì a poco sparì, ma prima che ciò accadesse fu brevemente visionato, questo va detto perché a volte si leggono invece notizie sbagliate, questo bisogna dirlo, molto spesso mi è capitato di leggere proprio di questo Vangelo, si dice che nessuno aveva visto il testo originario se non lo stesso Molto Smith. Invece due studiosi altrettanto diciamo quotati, due studiosi ebrei che sono Louis Strumsa e David Flusser, l'hanno visionato. Si recarono insieme al monastero di Marsabba, insieme a Molto Smith, trovarono questo volume e siamo diciamo quasi a ridosso della pubblicazione dell'opera, e loro per breve tempo prendono questo volume e lo possono visionare, ma senza esaminarlo a fondo. Nella lettera di Clemente, indirizzata a un altrimenti sconosciuto Teodoro, l'autore si compiace col destinatario per aver ridotto al silenzio gli eretici carpocraziani, una setta cristiana dalle pratiche libertine, stigmatizzando le falsità che essi vanno ripetendo anche a proposito del Vangelo di Marco. Quindi il teologo alessandrino racconta la storia di questo Vangelo. Marco, già durante il soggiorno di Pietro a Roma, mise per iscritto gli atti del Signore, cioè il nostro secondo Vangelo canonico. Cioè dice che a Roma avrebbe scritto il Vangelo, l'attuale Vangelo di Marco, quello che tutti conosciamo. Non vi scrisse però tutto ciò che sapeva. Dopo la morte di Pietro, egli si recò ad Alessandria di Egitto portando con sé gli appunti propri e quelli dell'Apostolo. E sulla base di tali appunti compose un Vangelo più spirituale per, virgolette, coloro che si perfezionano. Neanche in questo Vangelo però scrisse tutto, ne lasciò fuori, citazione, le cose che non vanno dette. Tuttavia, rispetto al precedente Vangelo, aggiunse alcuni detti e parole del Signore che avrebbero portato gli ascoltatori nel, ricito, inaccessibile santuario delle verità nascoste da sette veli. Quando poi morì Marco, lasciò la sua opera alla chiesa di Alessandria, dove ancora oggi, dice Clemente, è letta solo a coloro che sono iniziati ai grandi misteri. Tuttavia Carpocrate, questo eretico, riuscì a ottenere una copia di questo Vangelo da un presbitero della chiesa alessandrina, contaminandolo con la propria dottrina blasfema e carnale. A questo punto Clemente, per rassicurare Teodoro circa il fatto che nel Vangelo segreto di Marco originale non c'erano certe falsificazioni che la versione adulterata di Carpocrate conteneva, ne cita due passi e dopo la citazione del primo, il passo più lungo e più interessante, afferma: ebbene, la frase corpo nudo con corpo nudo ed altre frasi sulle quali tu mi hai scritto non si trovano nel testo. Quindi non so se è chiaro. Cosa dice dunque questo passo più lungo citato da Clemente? Racconta di un miracolo di resurrezione compiuto da Gesù e altrimenti sconosciuto, ma che somiglia molto all'episodio giovanneo della resurrezione di Lazzaro. Esso, questo episodio, si inserisce nel punto corrispondente a quello tra Marco 10:34 e Marco 10:35 del nostro Vangelo canonico. Gesù arriva a Betania, dove una donna, il cui fratello era morto, supplica il Signore di avere pietà di lei. Dopo qualche resistenza, Gesù si reca al sepolcro con la donna, fa rotolare via la pietra che chiudeva l'ingresso, entra nella tomba e fa alzare il giovane porgendogli la mano. A questo punto nel testo si legge, cito, «Il giovane, guardandolo, lo amò e iniziò a supplicarlo di rimanere con lui, e usciti dalla tomba andarono alla casa del giovane, perché era ricco, e dopo 6 giorni Gesù gli disse cosa fare. E a sera il giovane andò da lui con il corpo nudo coperto solo da un lenzuolo e stette con lui quella notte, in quanto Gesù gli insegnò i misteri del regno di Dio, e perciò sollevatosi ritornò dall'altro lato del Giordano. Smith, confortato anche dal parere di alcuni patrologi ed esegeti da lui consultati, era convinto che tanto la lettera di Clemente quanto il testo del Vangelo segreto di Marco fossero autentici. Pensava inoltre che il Vangelo segreto andasse interpretato di fatto nella prospettiva suggerita dalle aggiunte di Carpocrate, lasciando intravedere delle pratiche magico-misteriche a carattere sessuale. Quindi ipotizzava la possibilità che il Marco segreto fosse la versione più antica del Vangelo di Marco, da cui il Vangelo canonico sarebbe poi derivato. E infine riteneva che questo testo apocrifo fosse una fonte sostanzialmente attendibile che consentiva, combinata con altre fonti, di delineare un profilo storico di Gesù come mago dedito a pratiche esoteriche di tipo libertino. A netto della specifica interpretazione in senso magico libertino, Smith non è rimasto isolato nella convinzione che la lettera di Clemente sia autentica e che il Vangelo segreto di Marco sia una versione più antica del Vangelo, del secondo Vangelo canonico. I soliti Chester e Crossano condividono questa opinione, però va detto che al di là di questi due che li troviamo sempre parlando di Vangelo apocrifi, ci sono moltissimi studiosi che ritengono quantomeno che la lettera di Clemente sia autentica. Poi se dica cose, diciamo, esatte sulla vicenda del Vangelo di Marco è un altro paio di mani, però molti sono convinti che la lettera di Clemente trovata da Smith sia autentica. Allo stesso modo la lettera infatti corrisponde benissimo allo stile e al pensiero di Clemente. Allo stesso modo l'apocrifo presenta una veste linguistica perfettamente conforme al nostro Vangelo di Marco ed inoltre spiega bene alcune incongruenze di tale Vangelo, due in particolare. La prima: in Marco 10,46, cioè nel Marco canonico, si legge «e poi giunsero a Gerico». E immediatamente dopo il testo prosegue così: «e come Gesù usciva da Gerico». Insomma, il nostro Marco canonico può entrare Gesù a Gerico per farlo poi uscire subito dopo senza spiegarci cosa fece. Invece il Marco segreto scioglie l'enigma inserendo tra le due frasi il secondo brano citato da Clemente, che recita: e là si trovavano la sorella del giovane che Gesù amava e sua madre e Salomè, e Gesù non le ricevette. Quindi insomma questo Vangelo segreto di Marco risolverebbe un enigma, un primo enigma, poi adesso c'è l'altro. L'altra incongruenza del Marco canonico riguarda il misterioso passaggio di Marco 14:51-52 nell'episodio dell'arresto di Gesù al Getsemani, dove si accenna un giovinetto che, indossando una veste di lino sul corpo nudo, lasciata cadere la veste, fugge via completamente svestito. Un episodio che sembra di per sé senza senso, ma che diventa comprensibile alla luce del primo frammento riportato da Clemente. Perché allora, insomma, sto giovane si capisce che aveva un ruolo, non è che... I difensori del Marco segreto fanno anche notare che non è affatto strano che circolassero diverse edizioni del Vangelo di Marco. In fondo Luca e Matteo non sono anch'essi versioni lunghe di Marco, e non sappiamo già per certo che esisteva una versione di Marco più lunga contenente il cosiddetto finale canonico di Marco 16:9-20 con le apparizioni del risorto e l'invio in missione. Analogamente non ci si dovrebbe meravigliare di un Vangelo segreto di Marco. È un fatto che nel cristianesimo delle origini vi fosse una linea esoterica, la cui eco si avverte nello stesso Marco canonico, ad esempio lì dove Gesù, dopo aver pronunciato la parabola del seminatore, rivolgendosi ai dodici, dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli di fuori tutto è esposto in parabole, perché vedendo vedano ma non discernano, eccetera. Dunque, che cosa pensare del Vangelo segreto di Marco? È un Vangelo autentico, più autentico del più antico dei Vangeli canonici? Non ho qua il tempo di discutere in dettaglio questa tesi, ma mi limito a elencare anche qua i principali rilievi critici che le sono stati sollevati contro. Innanzitutto, se è vero che molti, forse la maggioranza, credono all'autenticità della lettera di Clemente, Questa convinzione non ha fatto unanime. Finché non sarà possibile condurre esami scientifici sul testo originale trovato da Smith, come ad esempio l'esame chimico dell'inchiostro, il sospetto di una falsificazione antica o moderna non potrà essere del tutto fugato. Anzi, alcuni studiosi, ad esempio Bart Ehrman, suggeriscono, ma in realtà ce ne stanno tanti altri, suggeriscono che il falsario possa essere identificato con lo stesso Smith, che aveva tutte le competenze per confezionare un falso geniale come questo. A suffragare questa ipotesi, Ehrman produce molti argomenti, ne cito i principali. È strano che uno studioso esperto e tutt'altro che sprovveduto come Smith abbia pubblicato la sua scoperta ben 15 anni dopo dal ritrovamento e nel frattempo non si sia preoccupato di far sottoporre il manoscritto ad esami scientifici. 2. Stupisce che un testo così rilevante non sia citato altrove nell'opera di Clemente e in altra letteratura cristiana antica, anche, dico io però, se bisogna concedere che il carattere segreto potrebbe spiegare la circostanza. 3. Stupisce altresì che la lettera trovata da Smith presenti più caratteristiche clementine di lingua e stile di qualsiasi altro passo di Clemente della stessa estensione, come è stato troppo clementino, come è stato accertato dagli studi di Criddle. Al contempo, tra l'altro, Ehrman, con un po' l'ironia che anche lo contraddistingue, fa notare che proprio poco tempo prima che Smith conducesse questo lavoro era stato pubblicato un'opera di Stelin sullo stile dell'opera di Clemente Alessandrino, una sorta di repertorio pazzesco dove poteva saccheggiare tranquillamente. Vabbè. Al contempo, sebbene il Clemente a noi tutti noto parli più volte di una tradizione segreta nelle sue opere, egli si riferisce sempre a quest'ultima come a una tradizione orale, né mai facendo a due tipi di scritture, una per gli iniziati, l'altra per i fedeli comuni. Quinta obiezione, ancora, è sorprendente che un testo copiato da un amanuense del XVIII secolo, dopo secoli di riproduzione manoscritta, non presenti alcun significativo errore di copiatura, quali si riscontrano in genere in testi analoghi. Sesto argomento, risulta molto sospetto e d'altra parte conforme all'ironia che caratterizzava il personaggio Smith, che poi questo è un personaggio, diciamo, che la lettera di Clemente fosse scritta alla fine di un'edizione critica delle lettere di Ignazio, quella di Voss, che è stata la prima a espungere dalla tradizione manoscritta testi pseudo-ignaziani e interpolazioni, e che nell'ultima pagina del volume, proprio di fronte alla pagina dove è copiata la nostra lettera, l'editore Voss stigmatizzi le falsificazioni subite dall'opera di Ignazio, così come dal testo della lettera di Barnaba. In ultimo, mi permetto di aggiungere, si fa fatica a ritenere casuale che gli unici due frammenti citati nella lettera, peraltro brevi, sciolgano delle incongruenze ben note del testo marciano canonico. Cioè questo ha preso due frammenti piccolini, però tutte e due risolvono due enigmi del testo di Marco. Vabbè. Un'altra obiezione mossa a Smith è che, anche ammettendo l'autenticità della lettera, non si può essere sicuri dell'attendibilità di quanto essa dice sul Vangelo segreto di Marco e dunque sull'autenticità di questo Vangelo, tanto più perché è noto tra gli studiosi l'uso disinvolto delle fonti fatto da Clemente. Soprattutto, non si può essere sicuri della priorità del Marco segreto sul Marco canonico e ancora di più dell'interpretazione malevola fattane da Smith. In realtà pare più logico considerare, qualora lo si consideri autentico, diciamo, cioè un vero Vangelo apocrifo non inventato da Smith, diciamo, è più logico considerare il Vangelo segreto di Marco come un ampliamento del secondo Vangelo canonico effettuato per rispondere ad un'esigenza della chiesa locale alessandrina. Sappiamo infatti che prima del concilio di Nicea in Egitto si soleva celebrare il rito del battesimo il sesto giorno della sesta settimana del digiuno che precede la Pasqua. Nel frammento citato alla lettera di Clemente si parla che questo giovane, dopo risuscitato, dopo sei giorni si recò da Gesù. Inoltre, nella Chiesa antica il battezzando veniva immerso nudo nel momento in cui scendeva in acqua e il sacramento si amministrava all'alba dopo una notte di preghiera, riferimento alla notte di cui si parlerebbe anche nel frammento. Similmente, il mistero del regno di Dio, di cui parla il frammento apocrifo, potrebbe ben fare riferimento all'istruzione nella fede che precedeva l'iniziazione battesimale alla fede cristiana. Insomma, il testo citato da Clemente, se non è un falso, è probabile che faccia riferimento al rito del battesimo come era amministrato nelle chiese egiziane e che dunque costituisca una sorta di racconto simbolico istituzionale. Secondo questa interpretazione si può ipotizzare la seguente genesi del testo. Nella chiesa di Alessandria il Vangelo canonico di Marco avrebbe goduto di grande autorità. Il capitolo 10 sarebbe già stato usato nella liturgia battesimale e l'aggiunta riportata dalla lettera di Clemente sarebbe servita a rafforzare la funzione battesimale del testo. Ora ditemi voi, io potrei anche fermarmi qua, se no c'è la parte sul Vangelo di Pietro.
Sì. Nel Vangelo di Marco si fa riferimento alla passione, alla morte, perché?
No. No, sono due frammenti brevissimi.
Uno sì. Il Vangelo che lo conosciamo è incompleto, no? C'è una parte.
Quello canonico.
Sono strano che lui abbia scritto un altro completo, cioè non mi
sono. No, allora, secondo. No. Sì. Allora, secondo quello che direbbe Clemente in questa lettera, lui ricostruisce, racconta una storia che è la seguente. Dice: Marco, quando stava a Roma, ancora vivo Pietro, scrive il nostro Vangelo di Marco, ok? Il Vangelo canonico. Poi va ad Alessandria e scrive un Vangelo aggiungendo quello che non aveva detto nel Vangelo di Marco, destinato agli iniziati. E qui, diciamo, si farebbe riferimento a una concezione che in realtà appartiene a Clemente Alessandrino. Che Clemente Alessandrino, io non sono un esperto di Clemente, ma è uno di quei padri nella Chiesa che si oppone alla tradizione gnostica, però contrapponendo alla gnosi gnostica una gnosi, diciamo, ortodossa, no? Per cui fa riferimento a, diciamo, un tipo di conoscenza più profonda a cui alcuni iniziati sarebbero, diciamo, accederebbero. E quindi da questo punto di vista, diciamo, ci potrebbe anche stare. Ecco, quindi questo è quello che. Allora, procediamo col Vangelo di Pietro, che dite?
Sì.
Sì. Ok. Il Vangelo di Pietro è più breve. È più breve. Sì, vabbè, diciamo però nella normalità, non così intrigante come quello di Smith. Allora, il testo fu scoperto durante una campagna di scavo tra il 1886 e il 1887 ad Akhmim in Egitto, nella necropoli cristiana di un antico monastero pacomiano. Esso si trovava all'interno di un libricino posto nella tomba di un monaco. Il libricino è databile tra il VII e il IX secolo. Il nostro testo apocrifo fu identificato col Vangelo di Pietro, menzionato a partire dal III secolo da alcuni padri della Chiesa. Particolarmente interessante il racconto fatto da Eusebio. Egli riporta che durante la visita alla comunità di Rossos da parte del vescovo di Antiochia Serapione, questi fu interpellato dai cristiani locali circa l'opportunità che tale Vangelo continuasse ad essere letto dai fedeli. Quindi questa comunità di Rossos adottava già questo Vangelo di Pietro e quando visita il vescovo Serapione gli chiede se possono tranquillamente continuare a leggere, ad adottare anche nella liturgia questo Vangelo. Serapione in un primo tempo diede il suo assenso, ma poi, messo sull'avviso che coloro che avevano introdotto il testo nella comunità erano eretici doceti, lo lesse, sia pur riconoscendo che conteneva gran parte della dottrina vera, accanto ad alcune aggiunte devianti, e poi ne interdisse la lettura. In base a queste e ad altre notizie patristiche, nonché al fatto che il papiro di Ossirinco 2949, databile al II secolo, contiene un frammento di questo Vangelo, gli studiosi collocano la composizione dell'opera intorno alla prima metà del II secolo. Il testo che noi possediamo non è integro, comincia e termina con frasi incomplete. Si tratta di un frammento, sia pure esteso, di un'opera più ampia che, a giudizio di alcuni studiosi, ma non è condivisa questa opinione, potrebbe aver ripercorso l'intera vicenda di Gesù. La parte a noi pervenuta tratta degli eventi della passione, morte e resurrezione. La scena iniziale ci porta alla conclusione del processo a Gesù essa fa riferimento al fatto che i giudei non hanno voluto lavarsi le mani, come probabilmente aveva fatto proprio Giuda Pilato, nella parte mancante del manoscritto. Nella parte finale del Vangelo, invece, il lungo frammento si interrompe poco dopo l'episodio del sepolcro vuoto. L'identificazione col Vangelo di Pietro citato dai padri della Chiesa dipende prevalentemente dal fatto che è Pietro che sembra raccontare i fatti riportati. Infatti ci sono dei passaggi in cui Pietro parla in prima persona, come voce narrante, diciamo. Inoltre si riscontrano anche alcuni elementi interpretabili come di origine doceta, conformemente alla notizia di Eusebio. Il racconto corrisponde fondamentalmente a quanto troviamo nei Vangeli canonici, soprattutto nei sinottici, e fra questi in primis nel Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Pietro però presenta anche notevoli tratti distintivi. Due sono particolarmente cospicui. Il primo è che, come abbiamo visto, la condanna di Gesù e la sua esecuzione non sono operate dai romani, ma direttamente dai giudei. Il secondo consiste nel fatto che il Vangelo di Pietro, unico tra i Vangeli a noi noti, descrive direttamente la scena della risurrezione e lo fa in termini particolarmente immaginifici e leggendari. Anche qua però, se voi avete presente, ora non ricordo il nome dell'autore, ma ci sono diverse rappresentazioni pittoriche che mostrano Gesù che esce dalla tomba trionfante. Va bene? Ora, che ci possa essere stato anche qui una, diciamo, influenza indiretta da parte di questo Vangelo non è da escludere, anche se qui la rappresentazione vediamo è un po' diversa da quella che vediamo normalmente in questi dipinti. Allora, descrivo questa scena di resurrezione. Due angeli sfolgoranti scendono dal cielo verso il sepolcro dove è riposto Gesù. La pietra tombale che lo sigillava rotola via da sola e due entrano nella tomba. Dopodiché, sotto gli occhi dei soldati romani di guardia e degli anziani, ne riescono dalla tomba accompagnando Gesù per mano, seguiti da una croce. I tre appaiono giganteschi, le teste dei due angeli giungono al cielo, quella di Gesù supera i cieli. A questo punto una voce dall'alto chiede: «Hai predicato a coloro che dormono?» E la croce risponde: «Sì». Dopo gli entusiasmi iniziali per questa scoperta, il Vangelo di Pietro perse presto interesse per gli studiosi, perché si giunse alla conclusione unanime che esso non era che una versione popolare e docetista dei racconti canonici della Passione. Tuttavia il dibattito fu riacceso da Helmut Köster e soprattutto da Crossan, il quale in una monografia dedicata al tema sostenne che il Vangelo di Pietro conteneva la più antica fonte della passione di Gesù, quella che Crossan chiama il Vangelo della Croce, una fonte che sarebbe stata utilizzata da tutti i Vangeli canonici, i quali dunque ne dipenderebbero. Questa tesi tuttavia non ha convinto la maggior parte degli studiosi e ha ricevuto aspre critiche. Un'analisi linguistica dettagliata sembra infatti dimostrare che il Vangelo di Pietro dipende effettivamente dai quattro Vangeli canonici, anche in quelle parti che costituirebbero il presunto Vangelo della Croce, individuato da Crossan. Ad esempio, il Vangelo di Matteo, che l'ipotizzato Vangelo della Croce... Ad esempio, il Vangelo di Matteo, che l'ipotizzato Vangelo della Croce conterrebbero la frase... Scusate, devo aver saltato qualcosa. Va bene. Allora, traduco. Nel Vangelo di Matteo, così come nel Vangelo della Croce, compare una frase che è identica in tutti e due i Vangeli, che recita così: perché arrivando i discepoli non lo dubbino. Naturalmente quel passo che tutti avete presente, immagino. Ora, il termine discepoli è tipico di Matteo, compare 73 volte, più che in qualunque altro libro del Nuovo Testamento, come anche la specifica locuzione i suoi discepoli, mentre non compare mai, al di là di quel passo, nel frammento di Yakmim, se non una sola volta al femminile singolare e nella formula, un'altra volta dunque nella formula, noi i 12 discepoli del Signore. Anche la congiunzione greca mepote, che vuol dire perché non, ricorre spesso in Matteo e una sola altra volta nel Vangelo di Pietro. Il verbo rubare appare poi altre 4 volte in Matteo e nessuna nel Vangelo di Pietro. E ancora il participio eltontes, che in greco significa arrivando, che stavano arrivando, accompagnato da un verbo principale di azione, figura 27 volte in Matteo e nessuna nel Vangelo di Pietro. E si potrebbero fare anche altri esempi del genere. Si è molto discusso anche a proposito del presunto docetismo di questo Vangelo. Dato un tempo per scontato, oggi si ritiene che tutti gli elementi che sembrano andare in questa direzione non siano probanti, come il fatto che si dica di Gesù in croce che taceva come se non sentisse alcun dolore, che in realtà vuol solo alludere alla capacità di sopportazione di Gesù. Altri casi obiettivamente ambigui e variamente spiegati, come il grido sulla croce, forza mia, perché mi hai abbandonato, che sembrerebbe fare allusione, diciamo, all'idea appunto docetista, no? Per cui a un certo punto lo spirito, il Gesù spirituale, il Cristo spirituale, abbandona nel momento della crocifissione, diciamo, il corpo del Gesù carnale. Ecco. Altri casi obiettivamente ambigui e variamente spiegati, diciamo, come in questo Vangelo, qui segue la frase e dopo aver parlato fu sollevato, sono comunque controbilanciati dal modo concreto in cui è descritta la passione, dalla centralità del motivo della risurrezione. Come può essere docetista un'opera che poi incentra tutto sul tema della risurrezione? È una bella obiezione questa, no? Sicché la tesi oggi prevalente, e quella tesi che espone anche Maria Grazia Mara in un suo bel commento al Vangelo di Pietro, è che il Vangelo di Pietro fosse sostanzialmente ortodosso, ma che conteneva elementi di ambiguità che spiegano la sua accoglienza fra i docenti. Allora, adesso arrivo alle conclusioni generali. In conclusione, la scoperta degli apocrifi che c'è stata a partire dai ritrovamenti, la riscoperta degli apocrifi che c'è stata a partire dai ritrovamenti archeologici del secolo scorso, ha avuto un impatto sugli studi dei primi secoli cristiani che, al di là di certi eccessi, deve essere giudicato, a mio avviso, molto positivamente. Questi scritti sono delle testimonianze preziose circa i gruppi, le tendenze, le dottrine e le pratiche nate dalla fede in Gesù. Ci fanno toccare con mano la ricchezza della fede cristiana, la molteplicità delle sue espressioni, quali potevano svilupparsi dall'incontro del Kerigma con la pluralità delle culture presenti nel bacino del Mediterraneo antico. Alcuni di questi testi presentano tra l'altro anche un indiscutibile valore estetico e sono esempi di bella letteratura di età antica, come ad esempio il Protovangelo di Giacomo o il Vangelo di Gamaliele, per rimanere al genere evangelico. Essi offrono inoltre materiale prezioso per studiare il processo di trasmissione delle parole e delle azioni di Gesù e da vari punti di vista ci aiutano nello studio della stessa letteratura neotestamentale. Quanto al contributo dato alla ricerca sul Gesù storico, io distinguerei due piani. Sul piano teorico e metodologico, non c'è dubbio che gli studi degli ultimi 50 anni sugli apocrifi abbiano posto delle istanze giuste, prima fra tutte l'esigenza di considerare senza pregiudizi tutte le fonti disponibili su Gesù, a prescindere dall'appartenenza tradizionale al corpus apocrifo o a quello canonico, e dunque l'esigenza di valutare con onestà intellettuale e con rigore di metodo la possibilità che anche gli apocrifi possano concorrere a ricostruire la figura storica di Gesù. Tuttavia, sul piano dei risultati concreti, mi sembra si possa dire che ad oggi il contributo degli apocrifi sia piuttosto limitato, il che d'altro canto non deve precludere una disposizione di prudente apertura di credito verso questa letteratura. E con questo vi ringrazio della vostra pazienza. Questo è quanto.
Siamo a punto.